Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi vogliamo dedicare questa puntata al ricordo di due grandissimi artisti, di cui proprio in agosto ricorre per entrambi l'anniversario della nascita. Stiamo parlando di Alfred Hitchcock e di Ingrid Bergman. Entrambi li abbiamo in qualche modo ricordati nel nostro excursus del cinema in vacanza, ricordando dell'uno, appunto, di Hitchcock, Caccia al ladro, parlando poi della Costa Azzurra, appunto, come luogo di vacanza, e dell'altra, di Ingrid Bergman, Viaggio in Italia, e quindi parlando invece di Napoli e dei suoi dintorni. Oggi invece vogliamo parlare della loro collaborazione artistica, dei tre film che girarono insieme tra il 44 e il 48. Il primo film infatti è uscito nel 45 e l'ultimo nel 49, e che restano a testimoniare una delle collaborazioni più belle, più proficue, appunto, della Hollywood degli anni d'oro. Sia Ingrid Bergman che Alfred Hitchcock erano i due acquisti europei più fortunati che David Selznick aveva fatto. Tra l'altro entrambi erano arrivati praticamente quasi contemporaneamente a Hollywood nel 1939 e avevano rischiato, tra virgolette, di lavorare già insieme proprio nel primo film interpretato da Ingrid Bergman, che era stato acquistato da David Selznick in Svezia, i cui diritti erano stati acquistati in Svezia, che era Intermezzo. In realtà poi ad Alfred Hitchcock venne assegnato un film tratto da un romanzo che all'epoca aveva avuto un successo straordinario, che era appunto Rebecca di Daphne du Maurier, il primo film americano di Alfred Hitchcock, e Ingrid Bergman aveva girato appunto la versione americana di Intermezzo. Inizialmente avrebbe dovuto farlo con William Wyler, poi invece definitivamente con Gregory Rathoff. Le carriere appunto sia di Hitchcock che della Bergman avevano proceduto su binari paralleli. Hitchcock aveva dimostrato abbastanza presto, già all'inizio degli anni 40, un interesse a lavorare appunto con la giovane attrice svedese, e finalmente la possibilità di lavorare insieme si realizzò nel 1944 con il film Spellbound, che era tratto da un romanzo di Francis Beeding dal titolo The House of the Dr. Edwards. Era il primo film che Hollywood dedicava alla psicanalisi. Visto oggi, ha naturalmente delle ingenuità, delle cose un po' didascaliche ovviamente nel suo svolgersi, ma resta tuttavia un film particolarmente interessante e spesso ricordato anche per la magnifica sequenza del sogno che Hitchcock aveva precisamente voluto, non con il solito effetto flou che normalmente viene dato appunto alle immagini legate al mondo dell'onirico, ma invece con dei contorni particolarmente netti, particolarmente decisi, geometrici, così come appunto secondo lui appunto l'incubo doveva in qualche modo manifestarsi. E proprio per ottenere l'effetto che desiderava era ricorso niente meno che a Salvador Dalí, per cui sia pur in una versione ridotta rispetto ai disegni originali che Dalí aveva composto, che sono ancora disponibili, ancora possibile vederli, e tra l'altro nell'edizione americana in DVD appunto del film di Spellbound è anche possibile vedere i bozzetti delle scene, alcune fotografie di alcune scene che erano state girate e che poi non sono state inserite nel montaggio definitivo del film, e quindi per quanto, appunto, vi dicevo, in una versione ridotta poi nella copia che normalmente passa in televisione, che è disponibile, resta tuttavia, appunto, una testimonianza straordinaria della collaborazione di due grandissimi artisti proprio dell'immaginario, come sono appunto Hitchcock e Dalí. La Bergman e Hitchcock si intesero perfettamente sin dal primo momento. Condividevano entrambi la cura minuziosa dei dettagli, un amore sviscerato per il loro lavoro, la decisione di non risparmiarsi pur d'ottenere il risultato migliore, un comune senso anche dell'umorismo e sembra anche il piacere di concedersi alla fine di una giornata di lavoro un buon martini secco. Inoltre Ingrid Bergman possedeva proprio quella nordica bellezza, quella sofisticata freddezza che Hitchcock prediligeva nelle attrici, perché appunto questo tipo appunto di aspetto, questo tipo di bellezza gli permetteva di rivelare poi delle insospettabili romantiche passioni dietro delle glaciali compostezze. Tutte le attrici che Hitchcock ha utilizzato sono in genere al loro meglio quando sono appunto fotografate dalla macchina da presa del regista inglese. Pensate a Grace Kelly o la stessa Lida Valli o Yves Marie Saint, non erano mai state, né mai più furono, altrettanto belle. Se all'inizio appunto degli anni 40 e anche negli ultimi film che Hitchcock aveva girato d'altronde in Inghilterra già comincia ad affacciarsi appunto questo tipo della bionda sofisticata, e quindi le attrici che avevano incarnato questo tipo, Madeleine Carroll e poi in America Joan Fontaine, Carol Lombard, avevano in qualche modo rappresentato la prima definizione, ecco, del tipo hitchcockiano, fu proprio nel 44 con Ingrid Bergman che Hitchcock trovò la sua attrice ideale, capace di stimolarlo artisticamente come nessuna fino a quel momento, né in seguito, se non appunto nell'incontro poi nel 1954 con Grace Kelly. Per la prima volta, tra l'altro, soltanto con l'apparente eccezione dei personaggi che erano stati interpretati nel 40 e nel 41 da Joan Fontaine, la figura femminile diventa veramente il fulcro della vicenda, il centro emozionale attorno a cui ruotano tutti gli avvenimenti. E in qualche modo anche il personaggio che fa un po' da medium, no? Che favorisce l'incondizionata adesione da parte dello spettatore, di noi spettatori, al processo di identificazione col personaggio, del quale durante la durata del film condividiamo ansie e amarezze, e con il quale procediamo in qualche modo di pari passo nella scoperta dell'intrigo. Vi dicevo, c'è forse la possibile eccezione appunto dei personaggi interpretati da Joan Fontaine in Rebecca del 40 e in Il sospetto del 41, ma in realtà è soltanto apparente, perché se guardate appunto con attenzione quei film, in entrambi i film vediamo una donna dibattersi in preda all'angoscia, un'angoscia crescente che le procurano delle suggestioni che noi spettatori però sappiamo ingannevoli, che sono soltanto frutto appunto della sua insicurezza, alle quali lei si abbandona con irritante passività, per cui vediamo in Rebecca appunto le spalle di Joan Fontaine che si piegano sotto il peso delle sinistre sensazioni e di questi presentimenti arcani che un minimo di fiducia in se stessa, un minimo di buon umore potrebbero probabilmente fugare, così come la protagonista invece del Sospetto continua a nutrirsi del suo dubbio, si crogiola nell'idea del fallimento del suo amore, e addirittura un famoso saggio di Eric Romer e di Claude Chabrol appunto dedicato a Hitchcock sottolinea come la protagonista appunto del Sospetto non beva, lo ricorderete probabilmente nel quasi finale del film, non beva il bicchiere di latte che le viene portato dal marito, non perché teme che sia avvelenato, ma perché teme invece, risvegliandosi il mattino dopo, di dover rinunciare ai propri sospetti. In entrambi i casi, quindi, in realtà il processo che si instaura è un processo un po' di estraniamento, perché noi spettatori proviamo commiserazione per il personaggio, lo giudichiamo. Possiamo, ovviamente, come il film ci richiede, soffrire per lui, ma ai suoi dubbi opponiamo invece una consapevolezza, appunto, di spettatori che ci pone in una posizione privilegiata. Nel caso invece dei tre ruoli che Ingrid Bergman interpretò sotto la regia di Hitchcock, noi soffriamo con la protagonista e per i suoi stessi dubbi. Nei suoi primi film hollywoodiani, Ingrid Bergman si era proposta come eroina romantica per eccellenza e spesso in situazioni, pensate al Dr. Jekyll e Mr. Hyde o pensate ad Angoscia, in situazioni in cui diventava vittima dell'azione prevaricante appunto di un partner particolarmente crudele che la faceva soffrire. Ora Hitchcock sfrutta, diciamo, in qualche modo lo stesso aspetto romantico, ma lo fa però capovolgendo in qualche modo i ruoli. Non è cioè l'azione prevaricante del partner a vittimizzare il personaggio interpretato dalla Bergman, ma piuttosto una sua inerte, irritante passività. Pensiamo appunto al loro primo film, al primo film che Hitchcock e la Bergman girarono insieme, Spellbound, che in italiano è Io ti salverò. In quel caso il personaggio di Constance Petersen è investita ad un ruolo tipicamente maschile. Intanto porta gli occhiali, che in linguaggio hollywoodiano equivaleva, o perlomeno nel linguaggio hollywoodiano di quegli anni, equivaleva alla negazione della femminilità. È insensibile, o così appare all'inizio appunto del film, alle sollecitazioni alla corte dei suoi colleghi, che oltretutto sembrano quasi spinti da un interesse scientifico e sperimentale piuttosto che appunto da un vero e proprio innamoramento nei suoi confronti. E si innamora invece a prima vista, in maniera del tutto inaspettata, del presunto dottor Edwards, che è interpretato nel film da Gregory Peck, confermandosi quindi ancora una volta poco incline ad essere l'oggetto del desiderio, e si trasforma poi in un detective vero e proprio, detective quindi ruolo maschile per eccellenza nella filmografia hollywoodiana, per liberare prima dalla psicosi e poi dalle accuse che gli vengono rivolte appunto l'implume indiziato interpretato, come vi dicevo, da Gregory Peck. Nel secondo film che la Bergman girò con Hitchcock, che era Notorious, e poi nel terzo film, cioè Under Capricorn, Il peccato di Lady Considine in italiano, entrambi i personaggi, quello di Alicia e di Lady Henrietta, dovranno impiegare una incredibile, intrepida capacità di dedizione, il fuoco d'un amore inestinguibile per aver ragione dell'ottusità estenuante del loro partner, nel primo caso Cary Grant, nel secondo Joseph Cotten. Ora, registicamente, la stilizzazione appunto di questo rapporto consisterà, da parte di Hitchcock, nella contrapposizione tra l'estrema mobilità espressiva del volto dell'attrice e invece l'esasperante impassibilità degli attori che lui le mette accanto. Per cui Gregory Peck, nel film Io ti salverò, nei momenti di massima tensione socchiude gli occhi e irrigidisce la mascella. Cary Grant in Notorious è un prodigio di imperturbabilità elusiva, e Joseph Cotten nel appunto Peccato di Lady Considine è chiuso in una maschera dolorosamente impenetrabile. Io ti salverò, vi dicevo, era stato il loro primo film insieme, aveva ottenuto un grandissimo successo, era stato prodotto tra l'altro proprio da David Selznick. Ora, è abbastanza strano, ma in realtà David Selznick, quindi il produttore che aveva sotto contratto sia la Bergman che Hitchcock, aveva prodotto personalmente soltanto il primo film che appunto i suoi due migliori acquisti europei avevano girato a Hollywood nel 39 e nel 40, quindi Rebecca appunto per Hitchcock e Intermezzo per la Bergman. Per tutto il resto di quegli anni, di quei primi 5 anni sotto contratto, appunto, li aveva prestati ad altre case di produzione per i loro film successivi. Per cui, nel caso di Hitchcock, Il prigioniero di Amsterdam era stato prodotto dalla United Artists, Il signore e la signora Smith e Il sospetto erano stati prodotti all'RKO, Sabotatori, L'ombra del dubbio dalla Universal e I prigionieri dell'oceano dalla 20th Century Fox. Per quel che riguarda invece Ingrid Bergman, era stata ceduta alla Columbia per la famiglia Stoddard, alla Metro-Goldwyn-Mayer sia per Follia che per Il dottor Jekyll e Mr. Hyde che per Angoscia che citavamo un attimo prima, alla Warner Brothers per Casablanca e per Saratoga, alla Paramount per Chi suona la campana e all'RKO per Le campane di Santa Maria. Per questa produzione, appunto per Spellbound, invece Selznick aveva deciso di produrre personalmente appunto il primo film dei suoi due artisti ed era stato ripagato appunto da un grandissimo successo. Immediatamente aveva quindi pensato di riproporre lo stesso staff, di riproporre la stessa squadra per il secondo film in cui appunto la Bergman lavorava sotto la regia di Hitchcock, che era Notorious. In questo caso quindi abbiamo Hitchcock regista, Ben Hecht sceneggiatore, Ingrid Bergman protagonista, Soltanto l'attore principale al posto di Gregory Peck, Selznick, aveva pensato a Cary Grant. Il soggetto del film di Notorious, che è senz'altro il capolavoro che appunto regista e attrice girarono insieme, era tratto da un racconto apparso sul Saturday Evening Post dal titolo The Song of the Dragon, che era stato poi modificato naturalmente da Hitchcock e da Benecht fino a creare appunto questo capolavoro, questa storia, questa dolorosa storia d'amore camuffata da storia di spionaggio, che rimane forse in assoluto uno dei migliori film che Hollywood abbia prodotto negli anni 40. La semplicità sembra veramente essere la cifra distintiva di Notorious, una semplicità naturalmente raffinatissima, esaltata dalla fotografia preziosissima di Ted Tetzlaff, che è tutta composta di neri lucidissimi e di bianchi abbacinanti e che accende veramente di splendore, ora gelido, ora incandescente, i gioielli, i vetri, i marmi, e che invece si stempera poi in una gamma morbidissima di grigi luminosi quando esplora la purezza dei primi piani. L'intreccio sentimentale, se avete visto il film lo ricorderete, è consueto, due uomini innamorati della stessa donna, ma quante altre implicazioni appunto nasconde? L'abbrutimento, il cinismo, la frustrazione, la gelosia, l'autolesionismo, l'orgoglio, perfino il metodo d'assassinio, se pensate, è quasi ragionevole, cioè invece di violenze sanguinose e terribili è un avvelenamento così molto domestico, un avvelenamento graduale da arsenico che viene somministrato in insospettabili, quotidiane appunto, tazzine di caffè. Non soltanto poi il veleno è appunto nel caffè, ma è l'ubriachezza a definire il personaggio femminile all'inizio del film. E i primi approcci tra i due protagonisti, i primi insulti, sono sottolineati dal whisky. Il segreto da scoprire, appunto l'uranio che Hitchcock aveva introdotto nel soggetto, è contenuto in bottiglie di vino. Il pericolo viene scandito ad un certo punto del film dal vertiginoso diminuire delle bottiglie di champagne. Quindi in qualche modo il bere assume la funzione di una costante semplicissima, quasi di una sorta di motivo musicale che accompagna il film e che si tramuta in diversi momenti appunto in una vera e propria metafora. Ho fatto cenno un momento fa all'uranio, era un pretesto tutto sommato che Hitchcock aveva introdotto appunto nella vicenda, il suo MacGuffin per coloro appunto che conoscono la filmografia di Hitchcock, è veramente un topos ripetuto nel lavoro hitchcockiano, cioè il pretesto attorno a cui l'azione sembra girare, un pretesto però totalmente privo di effettiva consistenza, e l'idea gli era venuta dai romanzi di Kipling, in cui diceva Hitchcock c'è sempre un documento da rubare o un segreto da scoprire che sembra essere estremamente importante per i protagonisti ma dall'identità piuttosto vaga, e la stessa cosa è quello che succede appunto spesso nei film di Hitchcock, e in questo caso l'uranio però gli aveva provocato qualche difficoltà da parte dell'FBI, che gli aveva messo alle costole per circa 3 mesi una sorveglianza appunto piuttosto stretta, perché l'FBI era preoccupata che ci fosse stata una fuga di notizie dal segretissimo progetto che riguardava la messa a punto della bomba atomica. Ora, in qualche modo preoccupato dalla piega che stava prendendo il progetto di Notorious, Selznick in realtà si era ritirato dalla produzione e aveva venduto l'intero pacchetto alla RKO, assicurandosi però il 50% degli eventuali profitti. Il film costò in tutto 2 milioni di dollari, ne guadagnò 8 di utile netto, uno addirittura più di Io ti salverò del film precedente, quindi con grande soddisfazione di tutti. Nell'estate del 1948 invece Hitchcock e la Bergman volarono insieme a Londra per il terzo e ultimo film che poi avrebbero girato insieme, che è appunto questo Under Capricorn, tratto da un romanzo di Helen Simpson, ambientato in Australia e che era prodotto dalla Transatlantic Pictures, una nuova casa di produzione in cui tra l'altro lo stesso Hitchcock aveva investito moltissimo. Hitchcock stava sperimentando allora una tecnica che aveva utilizzato anche nel suo film precedente, il celeberrimo Nodo alla gola, del piano sequenza, cioè dell'utilizzo appunto della macchina da presa senza stacco, senza montaggio, a seguire appunto gli attori nello svolgimento dell'azione, nello svolgimento della scena. Una tecnica particolarmente faticosa, in particolare per coloro che appunto lavoravano sul set, per gli attori e per i macchinisti, perché era necessario che per diversi minuti, quanto durava appunto la scena, tutto dovesse essere assolutamente perfetto e quindi il più piccolo dettaglio, il più piccolo errore dovuto a un qualunque contrattempo significava dover ripetere l'intero lavoro. Il film non ottenne il successo sperato, anche perché manca totalmente appunto degli elementi che normalmente ci si aspetta dai film di Hitchcock, cioè gli elementi della suspense, gli elementi così del giallo, ed è invece una vicenda appunto melodrammatica, romantica, che si svolge appunto nell'Australia dell'inizio Ottocento. Ma tuttavia contiene, ed è molto amato per questo dai cinefili, particolarmente amato in Francia, contiene delle sequenze, delle scene di particolare bellezza, di particolare raffinatezza. Viene spesso e giustamente citato il lungo monologo, 9 minuti ininterrotti, in cui la macchina da presa segue incessantemente la protagonista nel monologo della confessione, che è appunto il centro drammatico del film stesso, un saggio di virtuosismo per regista e per l'attrice, che è rimasto appunto giustamente famoso. Ma altri momenti appunto del film sono particolarmente toccanti e particolarmente belli. Intanto proprio l'apparizione della protagonista nella vicenda, che viene seguita dalla macchina da presa con uno sguardo di amorosa dedizione, che è quella del personaggio appunto del marito di Sam Flask, interpretato da Joseph Cotten, nei confronti di sua moglie, ma in cui in controluce si può leggere anche lo sguardo appunto d'amorosa dedizione del regista per la sua interprete preferita, e che si chiude sul primo piano delle mani che febbricitanti coprono il bicchiere, appunto perché non le venga versato del vino. O ancora un'altra scena così di particolare bellezza, che è quella in cui il personaggio interpretato da Michael Wilding, il cugino appunto di questa lady che ha abbandonato l'Irlanda e che ha sposato un uomo di condizione sociale di molto inferiore e che si è trasferita con lui in Australia, che ha fatto distruggere tutti gli specchi di casa e che vive appunto in uno stato di dolore, di abiezione, riscopre grazie appunto al suo cugino la sua intatta bellezza, grazie al fatto che appunto lui metta dietro un vetro della finestra la sua giacca, in maniera che appunto il vetro della finestra si trasformi in uno specchio che improvvisamente rivela di nuovo appunto questa sua inalterata bellezza, e quindi le dia anche una speranza per un possibile riscatto. Il film non ottenne il successo sperato. Di lì a poco, tra l'altro, la Bergman si sarebbe trasferita, avrebbe abbandonato Hollywood e si sarebbe trasferita in Italia per appunto esaltare il suo talento poi in altre e dissonanti poetiche. Tuttavia, questa trilogia hitchcockiana rimane appunto nella storia del cinema veramente di un valore altissimo, sia dal punto di vista dell'arte della recitazione che da quello naturalmente dell'arte della regia cinematografica. Ed è proprio appunto in alcune delle scene dei film che abbiamo citato che la Bergman dimostra tutta la misura del suo immenso talento, quando cioè invece di dare, tra virgolette, semplicemente vigore ad un dialogo di esibita forza drammatica, concede invece delle raffinate ambiguità, contraddice le parole con gli sguardi, con gli atteggiamenti del corpo, con i gesti, e rivela con segni impercettibili i suoi pensieri inespressi. E quindi, con la raccomandazione di rivedere questi tre titoli eccellenti, noi chiudiamo il nostro programma odierno e vi do appuntamento venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.